sei il ragazzo che fa per me. In battuta ora vai, occhio ai ball, ce la fai. E quando fisso quel lanciato, io stringo i pugni, mi batte il cuore. Poi quando la palla vedrò volar, felice potrò gridare.
Eccoci qua, non mi stancherei mai di sentire questa sigla, mi piace veramente tanto. Lefio, ti sono grato del fatto che l'hai scovata, bravo.
Sì, poi tra l'altro mi mancava un po' la chitarrina funky all'inizio, perché ho cambiato l'intro, infatti sono stato fino alle 5 di ieri notte per fare questo mix, che vediamo se qualcuno conoscerà la sigla di intro che abbiamo messo, segnalatecelo.
A me mai già colto nel fallo, perché in fallo, fallo spero di no, perché non l'avevo riconosciuta, non lo diciamo, vediamo se qualcuno la riconosce. Ci eravamo lasciati 15 giorni fa, che eri venuto ed eri stato al mare, ti eri tuffato, sì, in mare, adesso c'è la neve, è già cambiato tutto lo scenario.
Sì, sì, ma a noi non interessa, perché baseball e musica va in onda in ogni circostanza.
È un quattro stagioni, cioè sì, va, sì, bene, sì, sempre, sì. Anche se anche nelle mezze stagioni che non ci sono più, baseball musica va in onda ed è sempre molto cool.
Il 30 di febbraio andremo in onda lo stesso, non preoccupatevi.
Senti un attimo, volevi parlarmi anche di alcune novità di Radio Play It, perché ci teniamo a dire che ci hanno raggiunto altri appassionati, altri ragazzi che come noi ci danno una mano per questa radio.
Sì, finalmente cominciamo a fare nuovi proseliti anche da questa parte del microfono. È il grande Azazel con i suoi amichetti che fa la radiocronaca dai campi di NFL la domenica. Any Given Sunday è il nome del loro programma. Loro vanno live la domenica, noi andiamo in podcast la domenica. Insomma, Radio Play It, dopo il passaggio al server, continua a crescere. Grandi così, grazie a Dazazel con questa nuova trasmissione.
Bravi, bravi, io li ho ascoltati, sono molto bravi, sono, mi sa che
super tecnici, sì, super bravi, preparati, esatto, veramente.
Quindi sono sicuramente meglio di noi, eh? Non è che ci stanno per oscurare, eh? Forse un po' li dobbiamo guardare forse con occhio un po' sinistro. Senti un attimo, allora, cosa è successo in questi 15 giorni nella MLB? Praticamente niente, ci sono state solo delle trade minori, non ci sono state firme di free agent, che è la cosa che si aspetta di più. Io penso che tutti aspettino che si firmi da qualche parte, vedere quanti soldi ha ottenuto e poi a catena via via negoziare i contratti, guardando al contratto monstro che sicuramente si beccherà.
Sì, si beccherà, sì, sì, assolutamente, non si aspetta altro. Come diceva René sul forum, si aspetta che finisca il termine per l'arbitration e poi le prime breaking news.
Sì, sì, allora, ormai tutto è sì, sì, anch'io sì, dico sì, 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 Sabatia, sì, sì. Passiamo quindi alla nostra prima rubrica, una rubrica che è una novità. ci riferiamo alla rubrica del Professor Pepper's Lonely Heart. Eccoci qua, una novità, quindi questa rubrica ispirata al sito del professor Pepper. Chi non lo conosce lo vada a cercare perché è veramente una figata. Da una parte di questo sito, che è la parte dedicata agli aforismi del baseball, noi traiamo spunto per questa rubrica che via via andremo a studiare i personaggi della storia del baseball, cosa hanno detto, cosa hanno fatto, come si sono più che altro resi ridicoli o storici con delle frasi che sono diventate come degli aforismi alla Oscar Wilde, potremmo dire.
Beh, voglio dire, ha fatto qualcosa come una sezione intera di sito, grande Max, perché non onorarlo anche con le nostre prestigiose voci e le prestigiose anche parole che vengono comunicate attraverso queste frasi.
Quindi una finaccia per questa parte del sito, ce ne appropriamo, e per la prima puntata non potevamo che dedicarci completamente all'uomo che ha fatto della sua vita un aforismo vivente. Stiamo parlando di Yogi Berra, il catcher orecchiuto dei New York Yankees, uno dei personaggi più simpatici, più mitici della storia del baseball, il quale, come ben sapete, ha dato veramente spettacolo davanti ai tecquini, davanti ai microfoni. Iniziamo subito con due delle sue frasi che l'hanno reso famoso e che si ripetono quasi in base quotidiana in tutte le telecronache. La partita non è finita finché non è finita.
Questa, tra l'altro, anche sui campi, nei modesti campi da baseball italiani, si sente spesso citare e nominare, quindi veramente forse la più famosa.
Infatti abbiamo iniziato da questa, ma come non ricordare anche questa perla di saggezza: puoi osservare un sacco di cose soltanto guardando. Grande Yogi, veramente il mago dell'ovvietà. Anche tu, Lefio, forse ne vuoi citare qualcuno.
Sì, tra l'altro ho detto da lui con quelle orecchie, è ovvio che è importante che anche l'occhio vuole la sua parte, no? Allora, beh, cosa cito? Cito questa che mi ha incuriosito: non biasimo mai me stesso quando non batto, me la prendo solo con la mazza, e se continua cambio mazza. Dopotutto, se so che non è colpa mia che non sto battendo, come posso arrabbiarmi con me stesso?
Grande Yogi Berra nella sua semplicità. Io ti dico che aveva un'usanza un po' strana, Yogi Berra. Infatti di solito faceva un sonnellino di 2 ore, dall'1 alle 4. Questa
sì?
È una sua frase.
Che roba! 2 ore sono in... Sai come nel videoregistratore, che c'è l'LP e l'SP.
Esattamente, ma andava avanti veloce nell'ultima ora. Senti anche questa, che anche mi ha sfrucugliato: non so se erano uomini o donne quelli che correvano nudi per il campo, avevano dei sacchi che coprivano le teste e non sapevo riconoscere.
Beh, malizia zero, è un grande veramente. Senti, sì, questa, no, senti,
dimmela,
questa,
dimmela.
E ricordiamo che ovviamente era un grande catcher, e la stampa di New York, come la stampa di Boston, sono sicuramente tra le più terribili, gli davano sicuramente contro. Cosa risponde lui in una situazione? Il vento sembra sempre soffiare contro i ricevitori quando corrono.
Come i record mondiali ventosi, no? Yogi Berra faceva da una base all'altra in un quarto d'ora, ma aveva il vento colto. Una volta anche che gli avevano detto: hai giocato male, Yogi, hai mica sofferto il caldo? Fa: no, non è stato il caldo a farmi soffrire, ma l'umiltà. Cioè, al posto di umidità, quello scienziato aveva detto umiltà.
Beh, però ecco, mi aggancio, in effetti era una persona umile, perché una volta disse: non so se io e Warren Spahn siamo la batteria più vecchia, ma siamo di sicuro la più brutta.
In effetti, se non l'avete presente, è un tarchiatello bassino, sì. con gli orecchioni veramente brutti, a pensare invece che è stato uno dei più grandi atleti della storia dello sport che amiamo. Lo sport che lui definisce così: il baseball è per il 90% mentale, per l'altra metà fisico.
Questo vuol dire, quando qualcuno ti tira fuori dei numeri, delle statistiche che non, su cui non siete d'accordo o che non capite eccetera, voi rispondete così dicendo che uno dei più famosi e più forti catcher di tutta la storia l'ha detto e lo ammutolirete.
E sentì anche questa, perché noi abbiamo appena detto che era brutignacolo, se non brutto. Lui ha detto: ah sì, sono brutto, beh, non ho mai visto nessuno battere con la faccia.
Questa è fantastica, questa è veramente bella. Tra l'altro è brutto, ma chissà, cioè, Yogi Berra era, si chiamava proprio Yogi di nome oppure richiamava l'orso?
È un soprannome dettato proprio dalle sue movenze non proprio feline. Diciamo che i suoi aforismi non vanno solo a toccare il baseball e la vita nel baseball, ma anche proprio la vita a 360 gradi. Ad esempio, un grande consiglio che io vi ripeto e vi invito a seguire questo: quando sulla strada giunge ad un bivio, prendilo.
Esatto. No, guarda che è vero, no, ti dice, no, vai a star fermo lì, tu vai.
Certo, fai una scelta. Non comprerò un'enciclopedia ai miei ragazzi, andranno a scuola a piedi nudi come me.
Beh, allora, visto che siamo sul misunderstanding della parola, senti questa qua, che lo confido, anche io non l'ho capita, me l'ha spiegata Calle poco fa mentre andava la sigla. Parlando di una terza persona, dice: sa battere da entrambi i lati del piatto, è anfibio.
Questa è una delle mie preferite. L'ignoranza di Yogi mi ha veramente toccato il cuore. Senti, ce ne sarebbero altre 2000, magari ne teniamo per un'altra puntata. A Yogi Berra, che era bruttino e un po' orso, dedichiamo una canzone dei Diaframma, il titolo è proprio Brutto Orso.
Diceva Sonny in uno dei suoi momenti di serenità, diceva Sonny, seduto di fronte alla sua ombra in un bar: io andrò avanti, più avanti di quanto han già deciso per me. Non tira vento in questa ballata che sia più forte di me. E poi non si vergognava lui, era campione del mondo. Dissero a Sonny: là ci sono dei soldi, fai un tuffo e non pensarci più. Dissero a Sonny: prendili e scappa, c'hai già marciato abbastanza. Cambiano i gusti come cambiano le mode, chi non si adegua è perduto. Ci sono leggi anche se non sono scritte, oggi a te, domani a me. Quei soldi non li voleva lui, era campione del mondo. Poco per una voce che sentiva lui, dai Sonny ce la fai. Poco per una voce che era dentro lui, dai Sonny ce la fai. E se perde voglio farlo come dico io. Che dentro me pensava Sonny, camminando all'alba per le strade della città, a come fare a cadere e non cadere di fronte al mondo e alla sua Geraldine. A Geraldine, che dirà Geraldine, con gli occhi vinti dal sonno. A Geraldine, che dirà Geraldine, se non tornassi mai più. Quei soldi non li voleva lui, era campione del mondo. Poco per una voce che era dentro lui. Dai Sonny, ce la fai. Poco per una voce che sentiva lui. Dai Sonny, ce la fai. E se perdo voglio farlo come dico io.
La voce di Federico Fiumani ci ha tenuto compagnia per questi ultimi tre minuti, anche se era più una canzone che parlava di box, però brutto orso, non potevo farmela sfuggire per Yogi Berra, non me la sono sentita.
Poi diciamolo, è il gruppo preferito di Calla, quindi non se l'ha lasciata sfuggire per più emotivi.
Ora che ho sdoganato i diaframmi in questa trasmissione ve li sorbirete più e più volte. Adesso continuiamo ormai nella nostra tradizione di andare ad ascoltare qualcuno dei nostri amici, dei nostri inviati, dei super professionali giornalisti che abbiamo piazzati in giro. Vediamo di chi è il turno oggi. Fai un po' un numero a caso.
Aspetta, che compilo qua, chiudo gli occhi, vado nella mia rubrica di 700 e passa numeri. Via. Tiriamo giù sotto a fondo.
Steinbrenner, c'è scritto.
Vabbè, non sapevo di avere il numero su. Ormai siamo in ritardo, sarà già andato a dormire probabilmente.
Pronto?
Oh, abbiamo al telefono l'uomo con più 3 nel suo numero di cellulare.
E ora andiamo a svelare a tutte le donne che sicuramente saranno in attesa. Salutiamo il nostro uomo ai Metropolitans a New York. Stiamo parlando di Pelato. Benvenuto Pelato a Baseball e Musica.
Oh, grazie a voi ragazzi, ciao.
Oh, grazie. Ricordiamo che Pelato è una delle persone che abbiamo avuto il piacere di conoscere dal vivo al suo
a long game,
giusto?
E, sì. E quindi è stato anche uno dei migliori, tra l'altro.
Assolutamente, cioè, altro che quanti fuoricampo hai fatto, non mi ricordo.
Ho perso il conto. Sì,
non era facile, in effetti. In quell'occasione, infatti, gli abbiamo dato i soldi e il biglietto dell'aereo. Lui è andato a casa Metz e vediamo un po' adesso, raccogliamo il frutto di quel nostro investimento. Senti un attimo, parliamo di questi Metz, poco delizia, molto croce in queste due ultime stagioni, che sono state due stagioni fotocopia, una buona regular season fino a fine agosto e poi un crollo verticale. Eccoci qua, ne dobbiamo parlare, ci dispiace, ma ce ne devi parlare.
Se dobbiamo parliamone allora. Cosa dobbiamo dire? Diciamo che il 2007 forse è stato un pochino peggio del 2008, perché il 2007 l'abbiamo passato in testa alla classifica per praticamente tutta la regular season. Arrivati a settembre, cos'era, a metà settembre, con 7 partite di vantaggio sui Phillies, che faccio anche fatica a dire.
È difficile pronunciarlo, con tutte quelle
è un nome difficile, mi sono allenato tutta la sera che mi alleno. No, diceva, abbiamo 7 partite di vantaggio sui Phillies, sembrava ormai fatta, invece un collasso totale ci ha portato all'ultima partita contro Florida, e lì è stata la croce praticamente, fuori dai playoff. Il 2008 era partito male, il 2008, primi tre mesi un po' scadenti, eravamo noi dietro i Phillies di 7 partite, poi si è svegliato, mi sembra, Delgado, e faccio fatica a dire anche questo, si è svegliato improvvisamente Delgado. E
c'è stato anche il cambio di manager.
E c'è stato il cambio di manager, secondo me fondamentale, perché forse doveva essere fatto già a fine settembre scorso, quando ci avevano dato un calcio nel sedere e messi fuori dai playoff. In realtà poi hanno tenuto Randolph, ma i primi tre mesi era palese che la squadra non seguisse il manager. Io mi ricordo alcune partite in cui Reyes, forse uno dei migliori ladri di basi della Lega, veniva colto rubando a metà delle basi o appena faceva il primo passo, cioè non c'era, si vedeva che c'era qualcosa che non andava. Secondo me hanno fatto bene a cambiare il manager in ritardo, Manuel ha portato una ventata di novità, ha cambiato, il turnover è stato molto più ampio e secondo me quello ha aiutato. Non so dirvi se Delgado si è svegliato per quello, però dobbiamo ringraziarlo perché grazie a lui che siamo rimasti in corsa perlomeno fino a settembre di nuovo.
Anche perché aveva iniziato la stagione, sembrava veramente un ex giocatore. E poi ha finito addirittura con dei voti per MVP, quindi è un turnaround incredibile.
Infatti la cosa strana è che i voti gliel'hanno andati, anche perché il pubblico nelle ultime partite comunque urlava MVP, MVP, era scandaloso anche questo.
Ma è ufficiale ormai, che i voti vengono dati, cioè le candidature vengono date in funzione, sono dei microfoni in ogni ballpark, a seconda di quanto, è presente tipo negli anni 80, sì, l'applausometro.
Esatto.
C'è l'MVP-ometro, uguale.
Se avessero messo dei microfoni nel mio salotto, sicuro non avrebbe preso neanche quei voti. Ma adesso sembra che ce l'abbia con lui. Però in realtà bisogna dirgli grazie perché veramente quest'anno gli ultimi, da agosto fino a metà settembre, è stato l'unico che era in palla, che teneva sulla squadra, perché poi anche gli altri, a parte Wright, non hanno giocato una grandissima stagione. Santana sì, ha fatto quello che doveva fare perché si chiama Santana, poi ovviamente il nostro problema lì sul monte rimane sempre.
Vabbè, poi non trattarmelo male, Santana. Dai, abbiamo qualcosa in comune. Santana è stato fortissimo, dai.
Senti, no, un attimo.
Santana è stato fortissimo. Sì, sì, no, ma assolutamente.
Ti volevo invece pungolare con una parola un po' come kryptonite per Superman. Io però a un tifoso dei Mets dico questo: bullpen.
Già le ginocchia che vaccino. La linea. Bullpen, qui non è croce delizia, qui è solo croce però.
Cosa è successo a questo bullpen? Ha veramente sprecato tantissimi vantaggi.
Ha sprecato tantissimi vantaggi. E che cosa è successo? Che non sono granché questi qui del bullpen. Tra l'altro si sono anche montati la testa perché Heilman l'altro giorno ha detto che o lo fanno partire o gli fanno fare lo starter, o se, altrimenti non se ne va. Anche quel punto può andare.
Ma gliel'hai detto, gli hai mandato un messaggio, la porta è lì.
Assolutamente, ma credo che gliel'abbiano mandato in molti. No, è stato proprio... Non mi vengono neanche le parole. Usciva il partente, entrava il bullpen, 29 salvette bruciate, 29 partite buttate via, e 29 partite poi al 29 di settembre si sentono sicuramente.
Sì, anche perché poi, con un 5-6 di quelle partite, di quelle 29, non è che ne servissero 28, non è che serviva Brad Leach.
Infatti anche perché comunque eravamo lì, poi cosa vogliamo fare? Il bullpen va ricostruito, anche se non è che senta in questo momento cose trattative particolarmente forti sul bullpen, anche se quello è una priorità assoluta.
Ma di K-Rod cosa mi dici? K-Rod ai Mets ti piacerebbe?
Sì, mi piacerebbe. Mi piacerebbe parecchio. Certo, poi quando si sentono le cifre che vuole, anche se i soldi non sono nostri, uno dice vabbè, 15 milioni all'anno per 5 anni per un ragazzo di 27 anni, un closer, che poi non è mai semplice insomma prevedere come sarà la carriera nei prossimi 5 anni di un closer, mi sembrano veramente tanti, anche perché 15 milioni li prende Rivera, ma Rivera ha una carriera decennale alle spalle, cioè se li è costruiti man mano questi 15 milioni. Che i Rod li vuole adesso, fa bene a chiederli sicuramente. Se Minaia glieli dà, che venga da noi. Io sarei, il rapporto qualità-prezzo forse propenderei più per Fuentes, anche se lui non chiede briciole, 11 milioni chiede. Quindi.
E quindi magari vale la spesa, quei 4 milioni in più, poi è logico, i soldi non ce li mettiamo noi, quindi i tifosi dicono vabbè sì, prendiamo questo, prendiamo l'altro, però ovviamente la società, la franchigia deve fare bene i conti.
Deve fare bene i suoi conti, tra l'altro l'assenza di Wagner ha pesato anche parecchio, perché magari non ne bruciavamo 29, ne bruciavamo 23, però con 23 adesso andavano bene.
Ma se non sono informato, si è ripreso dall'infortunio?
No, non si è ancora ripreso, sta fuori tutto il 2009.
Ah, tutto il 2009, cavolo.
Per quello che sono appunto alla ricerca spasmodica di un closer.
Infatti anche quello non è un vantaggio nel mercato, perché siamo solo, diciamo, delle presunte contenders, mi sembra soltanto i Mets abbiano questo clamoroso bisogno di un closer, quindi che Rod lo sa, Fuentes lo sa, i loro agenti lo sanno, quindi
si sa che è una società abbastanza danarosa, quindi esatto, pensano quindi di aver trovato la gallina da spennare.
Mi sa che Minnaia si farà spennare, anche perché comunque è lì che vuole andare, ha detto che lui prende closer e partenti, infatti ha riconfermato Tatis all'esterno sinistro e Castillo che si è inginocchiato di fronte a lui chiedendogli pietà di farlo giocare anche nel 2009 infatti molto probabilmente Castillo sarà il nostro secondo base
ha ottenuto la pietà.
Ha ottenuto la pietà, e questo è anche divertente come cosa, perché
ti volevo fare
ci provo anch'io.
una domanda domanda un po' particolare, quindi tu ragioneresti come Minnaia che dice è meglio mettere la pezza nel closer e poi continuare con Castillo e Tatis, o preferiresti invece buttare quello stesso tipo di soldi sul campo, diciamo, e poi affidarti a qualcun altro nel ruolo di closer?
No, io in un certo senso sono d'accordo con lui, perché il pitching abbiamo visto quanto sia importante, soprattutto se uno ci arriva ai playoff, però l'importante è arrivarci. È anche vero che quest'anno abbiamo perso la scommessa sia sul monte sia sul bullpen. Vabbè, il bullpen ne abbiamo parlato prima. Sul monte c'era la scommessa Pedro e l'abbiamo persa, perché Pedro purtroppo non è più quello di qualche anno fa. Perez, che nel 2007 bene o male aveva dimostrato qualche cosa, ha abbassato tutti i suoi numeri ed è tornato a concedere base ball, forse il primo in MLB per base ball concesse, primo o secondo, comunque lì. Il problema è che in questo momento abbiamo soltanto tre partenti, Santana, Pelfrey e Main, quindi qualcosa lì dentro bisogna metterli per poter competere, considerando il fatto che i Phillies, grazie a Lidge, soprattutto grazie a Lidge, sono riusciti ad arrivare sia ai playoff e poi a vincere, dimostra quanto è importante il closer, e quindi voglio un closer forte.
Mi hai convinto, bravo. Senti, ancora una cosa, ed sì, è l'ultima, ti volevo dire, a parte che la Citibank che sponsorizza il vostro nuovo stadio è miseramente crollata, quindi non so se quei soldi ci saranno poi alla fine,
quando anche a K-Rod, perché faccio un po' le pretese.
Volevo appunto parlare un attimo con te dello Shea Stadium e del nuovo Citibank, un ricordo dello Shea, e invece cosa ti aspetti da questo nuovo stadio?
Allora, guarda, per lo Shea io l'avevo scritto anche sul forum, un ricordo bellissimo, perché quando sono stato a New York sono andato a vedere la partita dei Mets contro i Tigers.
Mitico.
Esatto, e tra l'altro quella serata era anche la serata in cui premiavano Mike Piazza come catcher che ha battuto più fuori campo. Quindi c'è stato tutto un sì, infatti,
che fortunello, stavo per dire.
Decisamente. Fortunello.
Diciamo contenuto era quello.
È stata una serata bellissima, perché siamo arrivati, c'è tutto l'allenamento prima, i giocatori e tutto il resto, e poi la cerimonia, che poi gli americani sono bravissimi a fare queste cose. La cerimonia è stata fantastica, con applausi, commozione, Piazza che ha parlato per 20 minuti prima della partita, c'era anche va bene, però voglio vedere un po' di meglio. C'era Ivan Rodriguez vicino a lui, e Piazza gli ha augurato un giorno di raggiungere i suoi obiettivi, insomma tutto lo stadio che applaudiva, lo speaker, quindi questo è il mio ricordo più bello del vecchio stadio, diciamo. E del nuovo, che cosa possiamo aspettarci? Aspettiamoci di arrivare al 30 di settembre davanti ai figli e che davanti a noi non ci sia nessun altro. Questo è l'augurio.
Bene, senti un po', a proposito dei Phillies, mi hanno detto che hai qualche sassolino nella scarpa da estrarre, ecco, e questo
no,
è il momento.
Nessun sassolino, volevo soltanto dire a Dick Mod, che quando sentirà questa cosa, che mi sta contattando Gofassone, che rivuole i suoi 10 euro.
Bene, ormai
firmato il tifoso Yankee.
Beh, ormai baseball e musica sta diventando anche una sorta di segreteria telefonica.
Cioè,
esatto. Ed è bello che sia così.
Bene, Pelato, ti baciamo, ti abbracciamo, ti ringraziamo. E
cambio sia il bacio che l'abbraccio.
Bene, bene. un super abbraccio, ovviamente, alla tua futura bambina, che sappiamo che sta per arrivare.
Grazie mille, grazie
e
mille.
A tutta la famiglia.
Perfetto, sarà fatto.
Ci risentiamo allora quando la tua famiglia farà un'altra scelta, quando aggiungerà un uomo o una donna nel roster.
Benissimo.
Ok.
Va benissimo, grazie ragazzi.
Ciao Pelato.
Ciao, ciao,
ciao,
ciao.
Buon proseguimento. Ciao.
Grandissimo Pelato, ci ha veramente fatto piacere sentirlo, lo risentiremo anche lui perché ormai ci faranno aggiornamenti, non dico quotidiani, ma su base almeno bimestrale, senti questa parola che ti dico, a Pelato e ai Mets che hanno speso tanto e veramente raccolto pochissimo, dedichiamo una canzone di Dire Straits, Money for Nothing. Mark Knopfler e i suoi Dire Straits. 2-3 puntate fa ho detto Mike Knopfler, mi ero sbagliato, sono stato giustamente bacchettato dall'audience. Mark Knopfler, la sua voce strana un po', ancora più strana quella che avete sentito in sottofondo è quella di Sting, se qualcuno magari l'ha riconosciuta. Comunque una canzone che avrete sicuramente tutti ascoltato più e più volte, Money for Nothing, tanti soldi per i Mets e in mano niente.
Sai Cale cosa pensavo? Che mi piace proprio questa rubrica, questa cosa che telefoniamo, ci sentiamo, proprio sembra trasportare il clima del forum qua vivo nella radio, è una bella iniziativa, grazie a tutti quelli che ci seguono.
Bravi e grazie a tutti voi, però adesso vogliamoci bene, lo so che mi vuoi veramente addolcire perché è il momento del quizzone.
Lasciati andare.
Eccoci qua, cari ascoltatori, quindi tirate fuori le matite, tirate fuori i foglietti, perché vi farò 10 domande. Dovete rispondere a più domande possibile per vedere se veramente vi intendete di baseball, della storia del baseball.
Sono preoccupatissimo perché ultimamente non ho studiato molto, però sono contento perché sul forum ho visto che molti hanno partecipato e i risultati non sono stati così diversi dai miei, quindi mi sento più partecipe di questa comunità.
Anche perché molte domande sono dell'era pre-internet, pre-TV commerciali e quindi
preistorica.
E quindi non è facile sapere le risposte della storia del baseball. Ovviamente noi facciamo queste domande non solo per divertirci, ma anche un po' per ampliare i nostri orizzonti, perché le stesse domande che ora faccio io e mi bullo che tu non le sai, anch'io sicuramente farei delle magre.
Cavolo che le sapresti.
Per questa nuova e seconda edizione del Quizzone introduciamo anche gli aiuti. Avrai un 50-50.
Bene,
e poi dalla quinta domanda in poi potrai addirittura chiamare a casa e quindi sceglierti un personaggio da chiamare.
Bene,
e avrai
bene.
Un po' di tempo a disposizione. Iniziamo quindi subito, carta e penna in mano, con una domanda della storia del 1941. Joe DiMaggio vinse l'MVP, ma ci fu un signore che batté 406 in stagione con 37 home run che non lo vinse, che arrivò secondo. Chi fu questo signore? Joe Cronin, Ted Williams, Bill Dickey o Lou Boudreau?
Ma allora vado secco su Ted Williams, perché mi sembra che nella puntata in cui abbiamo parlato di lui avevo scritto, avevo detto della famosa rivalità fra Joe DiMaggio e Ted Williams.
Hai visto che baseball e musica ha aiutato anche te, quindi uno su uno. Guarda, parte alla grande Lefio. Non ci abbiamo però l'applauso da sottofondo come le situation comedy americane, dovremmo introdurlo dalla prossima. Tutti questi quiz, ti do un altro aiuto, sono su uno stesso argomento, cioè i grandi furti tra virgolette, cioè tutte quelle decisioni dell'MLB sui premi che hanno un po' fatto discutere e storcere il naso, come ad esempio quella della seconda domanda. Chi fu quel lanciatore che mise 383 battitori K, record di tutti i tempi? Vinse 21 partite, ma si vide preferire Jim Palmer, con un record di 22-9, dei Baltimore Orioles. Quindi c'è un lanciatore che ha fatto 383 K in un anno e non ha vinto il Cy Young. Gaylord Perry, Nolan Ryan, Orlando Pena e Woody Freeman.
Ma non lo so assolutamente. Tolgo Ryan perché domanda classica che dice, cioè quello famoso è sbagliato, quindi vado per l'ultimo che hai detto,
Woody Freeman.
Freeman.
E invece purtroppo era proprio Nolan Ryan. Jim Palmer, 22 vittorie, 9 sconfitte, 158 K, quasi 200 in meno di Nolan Ryan, eppure incredibilmente vinse il Cy Young Award nel 1973. Quindi uno su due Lefio. Ti faccio la terza domanda. Nel 1992 portò i Toronto Blue Jays alla vittoria delle World Series e al miglior record della loro storia, ma arrivò solo quarto al ballottaggio del manager dell'anno. Di chi stiamo parlando? Quindi un allenatore, un manager. Tony La Russa, Bill Plummer, Tommy La Sorda o Sito Gaston?
La Sorda, subito.
Tom La Sorda?
Sì, sì, lo dico così,
così. No, sì. Purtroppo era l'ultimo. Sito Gaston. In quell'anno vinse Manager of the Year Tony La Russa, che ancora adesso allena. Però Sito Gaston vinse le World Series e fece un'annata con Toronto, l'annata della storia della franchigia. Quindi anche questa una strana decisione. Quindi uno su tre, aveva iniziato bene, ma ora inizia a essere un po' claudicante. Vediamo un po'. Babe Ruth fece una stagione da 60 home run, ma non vinse l'MVP nel 1927. Chi lo vinse questo MVP? Lou Gehrig, Schoolboy Row, Hank Greenberg o Bob Feller? Lou Gehrig, Rowe, Greenberg o Feller?
Ma essendo compagni di squadra non se la giocavano insieme, quindi uno degli altri due, mi gioco il 50-50.
Ti giochi il 50-50? Ecco, leviamo Rowe e Greenberg. Il computer è una cosa del tutto casuale. Il computer leva Rowe e Greenberg, rimangono Lou Gehrig e Bob Feller.
Vabbè, a questo punto Bob Feller.
Bravissimo, Lou Gehrig. No. Come a... Quindi ti giochi anche malissimo l'aiuto. E ti faccio la quinta domanda. Uno su tre era lì Lou Gehrig, dai.
Ho capito, ma prima quello famoso era giusto, poi quello famoso era sbagliato.
Era giusto.
Adesso no, perché la sorda è famosa e non era giusto.
Hai ragione. Hai giocato quindi solo con intempestività. Russ Ortiz, quinta domanda. Collezionò 21 vittorie e 7 sconfitte nel 2003, ma al Cy Young andò un lanciatore che aveva addirittura un record negativo. Di che lanciatore sto parlando? Sean Estes, Tom Glavin, Oliver Perez, Eric Gagne.
Beh, per la legge dei grandi numeri.
Aspetta, te la ripeto, te la ripeto. Russ Ortiz collezionò 21 vittorie, ma il Cy Young andò a un lanciatore che aveva record negativo. Pensaci bene. Estes, Glavin, Perez, Gagne.
Se vogliamo parlare di record negativi. Quello che ha un cognome che so che ti brucia, che è negativo, Gagne.
Bravo.
E vai. Aspetta, vediamo.
Applausi. La folla che si è radunata qui sotto come un po' RTL. Qua ci sono i ragazzi che marinano la scuola e vengono a vedere me e Lefio che facciamo la trasmissione. Li ringraziamo, hanno dei cartelli. Lefio sei brutto, Calle sei un mostro.
Però c'è la gruppi dell'altra volta, è lì che sta spegnendo la luce e sta andando a dormire.
C'è la signora, senti un attimo, ora dalla sesta domanda in poi puoi utilizzare anche l'aiuto a casa. Nel 2005 Derek Lee flirtò tutta la stagione con la Triple Crown, ma si vide sfuggire l'MVP, superato da un tale che batté meno home run ed ebbe un average minore. Di chi sto parlando? Jim Edmonds, Ken Griffey Jr., Albert Pujols, David Eckstein.
Qua faccio una scelta di cuore perché è uno tra i miei battitori preferiti, autistico Eckstein.
David Eckstein?
Sì.
No.
Ho fatto proprio così, volevo prenominare. Un po' che non. Cioè, durante le radiocronache, quando le facciamo, lo nominavamo spesso con la sua bella stance, con la mazza che fai tu, e volevo solo citare.
Hai ragione, ho sbagliato io perché ho fatto proprio un tranello perché dovevo saperlo che nominavi David Eckstein. Invece, la risposta giusta è Albert Pujols. Addirittura secondo arrivò Andrew Jones, e solo terzo Derek Lee, anche se in effetti mi ricordo quella stagione in cui fu lì per vincere la tripla corona. Settima domanda, passiamo a qualche anno prima, annata 1993. The Big Unit non si vide assegnare il Cy Young nonostante avesse un'era minore e 150k in più del prescelto, che non era Neo, quello di Matrix, ma un altro lanciatore. Chi fu questo lanciatore? Christy Mathewson, Walter Johnson, Charlie Root o Jack McDowell?
Ma devo dire che in questo momento non conosco nessuno di questi nomi, quindi mi gioco l'aiuto da casa e chiamo lo zio Benedetto.
Attenzione, sfrutta l'aiuto a casa, Lefio, vediamo chi ha chiamato. Non
speriamo,
ho capito.
Di trovare. Chiamo il mio Papa. Mio zio Benedetto. Okay.
Pronto?
Ciao zio, sono Lefio, avrei bisogno di una mano al quizzone di Radio Play It.
Dimmi.
Vai, grazie.
Ah, ecco, siamo in linea con lo zio di Lefio Webba, lo ringraziamo, siamo qua in diretta nazionale e Lefio ha proprio bisogno di te. Ti faccio questa domanda.
Ho scelto questa domanda perché di solito quando c'è almeno un nome che conosco, ma al limite tiro su quello che conosco, non ne conosco neanche uno.
Neanche uno?
Sì. Mi raccomando, il libretto alla mano.
Allora, annata 1993.
Sì.
Ci sei?
Metto le cuffie, aspetta. Dimmi.
The Big Unit, Randy Johnson non si vide assegnare il Cy Young Award, nonostante avesse un'era minore e 150K in più del prescelto. Che allora, che era quello che mi dovrai dire tu. Christy Mathewson, Walter Johnson, Charlie Root o Jack McDowell?
Non ce l'ho la base suspense, non ce l'ho.
C'è la musichetta, no?
Ti ripeto, allora.
Sì.
Christy Mathewson.
No.
Walter Johnson.
Forse.
Charlie Root o Jack McDowell?
Come terzo?
Charlie Root.
McDowell,
Jack McDowell. Grandi applausi.
Ho indovinato?
Grandi applausi perché hai indovinato. Lefio passa la domanda quindi da 15 milioni di dollari e hai veramente indovinato per lui. Grande, grande applausometro.
Grazie, grazie.
Alle stelle.
Grazie, grazie zio Benedetto, grazie.
Percentuale mia qual è?
Tu sei uno, no, su uno.
Tu sei a mille, sei, cavolo, cosa vuoi di
più? Sei veramente
sei veramente clutch.
Visto che abbiamo visto che ci acchiappi qua, ora ti chiediamo una cosa: se la puntata prossima, invece di fare questo cameo di pochi minuti, magari vieni con la tua conoscenza e ci fai un pezzo sui tuoi Cleveland Indians. Cosa
sì, la prossima volta ci sentiamo bene, facciamo sempre se si decidono a fare qualcosa, perché qua stanno mangiando tacchini e il resto, ma qua nessuno sta firmando niente, mi sembra un po' ferma la situazione in questo momento.
L'abbiamo detto anche noi prima inizio della trasmissione, 15 giorni che non succede praticamente
niente.
Speriamo che nei prossimi 15 gli Indians mettano a segno qualche colpo, magari qualche cessione, così sarai imbufalito e sarai ancora magari più incattivito.
Magari riprendiamo Sabatia e siamo tutti felici.
Quasi tutti, perché stai parlando di un giocatore dei Milwaukee Brewers. E quindi niente, ora ti ringraziamo per questa domanda. Lefio ti ringrazia perché stava andando malissimo.
Grazie Web, aspetta che faccio una X.
A quant'eri?
Guarda, adesso ero 2 su 6. Questa era la settima. Invece che ho messo 2 X prima, adesso metto una W. Marcare
che
Web
ti ha dato una mano. Grazie Web, ti ringraziamo, ti salutiamo.
Ci sentiamo settimana prossima.
Ci sentiamo per ben 11.
Senz'altro. Ciao,
ciao caro, grazie, ciao ciao.
Ciao ciao.
Allora, bravo Lefio, ti sei giocato veramente l'aiuto a casa, hai chiamato uno che se ne intende, Webba, nuovo anche qui al forum, ci sta dando una mano come moderatore.
Vabbè, certo.
Bravo Webba, bravo Lefio, perché hai saputo.
Tra l'altro non ci credevo, che mi aiutasse.
Veramente. Ora vediamo le ultime tre domande, cerchiamo un po' di velocizzarci che stiamo andando un po' lunghi. Nel 2006 Willie Randolph vinse la National League East con i suoi Mets, ne abbiamo parlato però in circostanze differenti con Pelato prima, con un record di 97 vittorie e 65 sconfitte, ma il manager dell'anno lo vinse uno skipper di una squadra che andò 78-84. Chi era questo skipper? Jim Leland, Joe Girardi, Joe Torre, Mike Sciosa.
Joe Torre.
No, fu Joe Girardi coi Marlins.
Penso che volevo quasi dirlo.
78-84, una stagione negativa, non venne neanche confermato dai Marlins, ma incredibilmente gli venne attribuito il Manager of the Year. Se la stampa com'è, si tirano la volata uno con l'altro, giornalisti, manager, chissà che questa volata qua poi non l'abbia portato anche su una panchina importante come quella dei Yankees, com'è adesso. Quindi un altro errore per Lefius. Vediamo alla penultima domanda.
Pensa quando anche noi grazie a baseball e musica influenzeremo le scelte delle società.
Secondo me sta già succedendo. E ti faccio questa domanda di un personaggio di cui hai parlato nella tua rubrica sui numeri, è Ted Williams, che nel 1947 primeggiò nella Lega in queste categorie. Stai attento che sono tante: home run, run, average, OBP, slugging percentage, total base, extra base hits. Però non vinse incredibilmente l'MVP. Chi è che vinse l'MVP 1947, ricordiamo? Hank Greenberg, Joe DiMaggio, George Kell, Luke Epling.
Beh, io vado per riflesso, Joe DiMaggio.
Bravissimo. Fu proprio una specie di scandalo, perché la Red Sox Nation si veramente imbizzarì per quella scelta, perché Ted Williams andò benissimo, purtroppo i Red Sox non raggiunsero la post-season. Ted Williams poi era un personaggio che, diciamo, non andava molto d'accordo con i media, non perché fosse maleducato, scontroso, ma proprio, diciamo, tra virgolette, non se li cagava, no, proprio. Lui, per lui piaceva giocare a baseball e basta, parlare non gli piaceva, uscire la sera, andare sui giornali non gli piaceva, e per cui non si è beccato purtroppo neanche l'NBA. Andiamo all'ultima domanda. Nel 1928, io avevo solo 4 anni e quindi non mi ricordo tanto bene i fatti. L'MVP Mickey Cochrane batté 0,85 punti in meno, nonché meno home run e 104 valide in meno dell'MVP nominato. Chi fu? Stiamo parlando di preistoria, quindi devi andare qua a caso. Quindi ti faccio un 50% io, così ti voglio aiutare. Heini Manush o Jill Hodges?
Allora, il primo.
Esattamente, Heini Manush conclude alla grande, che poi è la cosa più importante: iniziare bene e finire bene, poi dai l'idea che tutto quello che è in mezzo.
Intanto oggi, grazie a Webba, ho media 500, perché ne ho azzeccate, se non ho calcolato male, ben 5. Grande Webba, che dire, sono soddisfatto. Butto qua subito una proposta.
Dimmi.
Chi nel forum farà almeno media 750, chi fa la mezzo, il mezzo, voglio vederlo, verrà citato nel prossimo quizzone.
Bravo, bravo.
Almeno una citazione. Andiamo sulla fiducia, ovviamente.
Gli dedicheremo magari una canzone. Invece io te ne dedico una a te, perché spesso le tue risposte soffiano nel vento. È una canzone di Bob Dylan, famosissima anche questa, Blowing in the Wind. Sappiamo che Bob Dylan è anche uno degli artisti preferiti di Publets, che ha richiesto le sue canzoni, e le dedichiamo a te e a lui.
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Eccola qua la voce di Zimmerman, che non è il terza base dei Washington Nationals, ma è il vero nome di Bob Dylan. Lo abbiamo ascoltato con grande piacere. Adesso Lefio, dopo essere stato vittima, sarai carnefice, perché è il tuo momento, perché mi devi dare i numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
Eccoci qua, puntata numero 10. Il numero 10 è un numero tipico del calcio, del fantasista del calcio, Zico, Platini, Maradona, Roberto Baggio. Nel baseball non ne conosco tanti numeri 10, spero che mi chiarerai e un po' rischiarerai le idee.
Sì, diciamo che non ho trovato un gran numero 10 di quelli proprio col nome altisonante. Ho avuto un po' di difficoltà a ravanare, a cercare. Ho dovuto scegliere, ho scelto due nomi. Primo nome assoluto, Lefty Grove, e poi comunque proprio un pelo sotto, se vogliamo, Ronald Edward Santo. Partiamo quindi con Lefty Grove. Lefty Grove, Robert Moses Lefty Grove, perché ormai è proprio... Io ad un certo punto ho pensato, cavolo, questi qua anche quando sono in casa li chiamano col nickname, perché la figlia invece che papà lo chiama Lefty, così, no? Bene, era considerato uno dei migliori pitcher della storia. È stato una star nell'area di Baltimore, nelle minors. Ha avuto una lunga carriera nelle minor league perché aveva un agente che non ci teneva, diciamo, a farlo salire. Voleva farlo lavorare sotto, e poi, diciamo, aveva avuto qualche screzio con le franchigie di Major League, e quindi Lefty è salito in MLB soltanto nel 1925.
Quindi è stato molto, diciamo, un po' ovattato dal suo agente. Era un fenomeno da baraccone quasi dei campetti indipendenti nella zona di Baltimore, ma non è mai salito all'aria alta fino, appunto.
No, è stato praticamente, era veramente l'idolo negli anni 10, e poi finalmente nel 25 esordisce in Major League con i Philadelphia Athletics. Esordisce però molto male, perché fa un anno da rookie non molto buono, pare a causa di un infortunio. Però il talento c'era, infatti nel 1926 ingrana e vince subito il primo record, il primo award per l'era più bassa.
Quindi
il primo di 9, fai conto.
Quindi già il secondo anno, già turnaround pazzesco.
Subito.
Ed è un grande, infatti un nome che comunque si sente, Lefty Grove, quando si parla di grandi lanciatori del passato, è un nome che ho sentito più e più volte.
1928 capita la cosa per cui è ricordato di più in assoluto, cioè mette 3K strikes out the side con 9 lanci. 1-2-3 ciao, 1-2-3 ciao, 1-2-3 a casa, cambio. Veramente fantastico. Non sono stati in tanti a fare questo numero,
diciamo.
Sì, scusatemi, ma sono stati ancora meno quelli che sono riusciti a farli due volte in carriera. Quindi Lefty è riuscito non una ma ben due volte nel mandare K a 3 battitori con 9 lanci.
Una cosa incredibile.
Da
tifoso mi esalterebbe in una maniera incredibile una cosa del genere.
Pensa che soltanto Nolan Ryan e Sandy Koufax sono riusciti a fare la stessa cosa, cioè due volte.
Tre frilli, diciamo.
Esatto. Però l'unico ad essere riuscito a farlo nello stesso anno è lui. Quindi diciamo che è il re di questo tipo di statistica, se vogliamo. Nel 1931 ha un record, senti qua, perché io non lo sapevo che si potesse arrivare a un numero così alto, 31 vittorie e 4 sconfitte.
Madonna.
Ovviamente in quell'anno ha preso la MVP, però è stato il suo, è l'unico award che non è a Cooperstown. Tutti quanti hanno, diciamo, il trofeo è presente a Cooperstown, invece nel caso di Grove non è lì. Ancora questi sono gli anni di fuoco per Grove, questi 28-31, e poi ancora lancia il 31, il 30, il 32 e il 33, dove poi però viene ceduto ai Boston Red Sox, dove finisce la sua carriera. La sua carriera ha un record anche qui veramente mostruoso: 300 vittorie, ma 141 sconfitte, quindi un divario enorme. È ottavo infatti nella classifica della winning percentage con 680. La cosa curiosa qual è? Tu dici ottavo non è un granché, ok, ottavo, ma nessuno dei sette sopra riesce a superare le 236 vittorie, quindi ok, sono ottavo, però
ho giocato almeno 10 anni di più, perché quel numero di vittorie è un numero veramente incredibile di differenza.
Sì. Parliamo quindi dell'altro giocatore, parliamo dell'altro numero 10, parliamo di Santo, Ronald Edward Santo, giocatore dei Cubs, terza base, hanno ritirato la sua maglia nel 2003 e era un grande terza base come doti difensive, ha vinto ben 5 Gold Glove, ma contemporaneamente è stato un uomo di grande potenza perché ha battuto più di 300 fuori campo in carriera. Ha vissuto tutta la carriera nei Cubs, tranne, curiosissima questa cosa, l'ultimo anno di carriera che è andato a giocare nei White Sox.
No!
Sì, proprio dall'altra parte è andato. Questa cosa proprio...
Una cosa che è successa, ancora ti dirò questa partita, a Peppino Meazza, un giocatore di calcio a cui è intitolato lo stadio di Milano. Ha giocato tutta la carriera nell'Inter, poi nell'ultimo anno nel Milan.
Fantastico.
Chissà come mai.
Bene, perché c'è una cosa molto curiosa, oltre, vabbè, ovviamente... essere un giocatore fortissimo, ha fatto nascere questa sorta di rito, cioè quello che Calle ha chiamato il salto di Gian Burrasca. Cioè, cosa succedeva? C'è stata una partita molto molto combattuta dove è stata vinta poi per walk-off dai Cubs. Per la felicità di questa partita, Santo corse lungo la linea di terza base facendo il salto e toccando, schioccando i due talloni in aria. Quindi qui il salto di Gian Burrasca.
Eh sì, perché è un po' il salto del monello, quello, esatto, che fa la marachella, poi andandosene via all'Alvaro Vitali col fischio senza, trac, fa il saltellino.
La cosa bella, senti qua Calle, è che è piaciuta talmente tanto al manager di Rocher che gli chiese di fare questo salto ogni volta che i Cubs vincevano a Wrigley. Bene, da quel giorno in avanti tutte le volte che i Cubs hanno vinto e lui era in campo veniva fatto questo piccolo rito.
Grande Ron Santo, personaggio che è tuttora in forma, l'abbiamo visto, e penso che sia anche, ora non vorrei dire una castroneria, una delle poche statue fuori da Wrigley Field. È stata inaugurata, non mi ricordo se 2 anni fa o l'anno scorso, mi sembra di ricordare che Ron Santo abbia la statua e ci siano le foto di lui appunto a fianco alla sua statua, perché è sicuramente il personaggio cardine della storia dei Cubs.
Sì, sì, infatti poi è anche un broadcaster dei Cubs ufficiale ed è famoso per i suoi è talmente appassionato, essendo comunque parte integrante, vivente dei Cubs, è famoso per i suoi mugoli, le sue imprecazioni estremamente spontanee durante le partite, e questo lo rende un grande.
Eh sì, ci sono quei broadcaster che sono più tifosi, anche nonostante la professionalità e la bravura, rimangono sempre dei grandi tifosi e danno anche quel quid in più che li fa amare. Quindi grandissimo Ron Santo, grande anche Lefty Grow, bravo Lefio per questa puntata numero 10 di Lefio dai numeri. A te, ai numeri 10, dedico una canzone che è nell'album 10, quello, l'album più famoso dei Pearl Jam, è una canzone molto bella, il titolo è Black, loro sono i Pearl Jam. Spread out.
taste it and breathe has taken a turn. Ooh, and all I taught her was everything. Ooh, I know she gave me all that she wore. And now my bitter hands shake beneath the clouds.
Eccoli qua i Pearl Jam, li abbiamo ascoltati per la prima volta nel corso della nostra trasmissione. Ci volevano, i Pearl Jam sono uno dei gruppi più amati del mondo, anche in Italia. Adesso abbiamo scalato tutta la montagna, però come al solito per mettere la bandierina in cima a questa montagna abbiamo bisogno di quello che ci fa fare il salto di qualità. Stiamo parlando di Joe Sox, stiamo parlando di Profondo Baseball. Gli dobbiamo dire che la puntata scorsa Profondo Baseball ha avuto un successo incredibile, hanno scritto in tantissimi a fare complimenti a Joe. Noi lo abbiamo nella nostra scuderia, ma anche noi non ci possiamo tirare indietro, gli facciamo i complimenti perché la storia del suo viaggio in America è stupenda, è commovente, la riascolto sempre con grande piacere. Anche oggi ha un'altra storia di viaggi, di movimenti, di grandi addi. Lo ascoltiamo, lui è Joe Sox, la sua rubrica è Profondo Baseball.
Buonasera gente del baseball. Piangevano le strade di Brooklyn, i Dodgers se ne stavano andando. Quando vediamo i tifosi piangere, i loro visi attoniti dopo una sconfitta, mentre stanno seduti con gli occhi lucidi, le mani che tengono sulla testa, figure solitarie sulle tribune ormai deserte, pensiamo, c'è sempre l'anno prossimo. E da Brooklyn la frase era diventata un vero motto, un rito che si ripeteva anno dopo anno. Wait until next year. Dopo ogni stagione finita in un altro dispiacere. Ma questa volta non c'era nessun anno prossimo, non c'era nessuna speranza che i giovani ragazzi che avevano fallito potessero rifarsi e vincere nelle stagioni successive. Questa volta era la fine. Lo si dice spesso che è la fine, ma non lo è mai veramente. Squadre si sono riprese da disastri sportivi ed hanno vinto di nuovo. Si sono riprese perfino da tragici incidenti aerei che le hanno annientate. Non c'era mai stata una fine. Questa volta lo era. I Dodgers se ne andavano da Brooklyn ed il biglietto era di sola andata. Ora, per quello che i Dodgers avevano rappresentato, per le sofferenze che avevano fatto passare i loro tifosi, per le gioie, poche a dire il vero, per la rivalità con i Giants, per quella con gli Yankees, forse la rivalità interlega più forte mai esistita nel baseball, la cosa era impensabile, inimmaginabile. Ma che cosa erano stati i Dodgers, soprattutto che cosa avevano fatto? La franchigia era arrivata nella National League dell'American Association nel 1890 ed aveva conquistato il cuore di tantissima gente. Erano dentro la loro pelle. Nel 1898 nasce New York City, ma la gente di Brooklyn non è d'accordo. Loro non si sentono di New York e loro hanno i Dodgers. Quei Dodgers che avevano perso il pennant nel 51, allo spareggio con i Giants, quelli del 52, quelli del 53, i ragazzi dell'estate, quelli di Jackie Robinson, quelli di Roy Campanella, quelli che abitavano Ebbets Field. E adesso un volo di 7 ore d'aereo e Brooklyn era Los Angeles. Se la cosa fu solo un po' strana per i giocatori, fu devastante per i tifosi. Un giocatore abituato a cambiare città e colori, la sua carriera dura 5, 10, 15 anni e poi se ne torna a casa. Ma un tifoso è anche un abitante di una città per tutta una vita, per 50, 60, 70 anni. E se la sua squadra del cuore se ne va, cosa fa? Trasloca Los Angeles? Qualcuno lo fece. Tifa per gli Yankees? Mai, nessuno lo fece. Tifa per i Giants? Impossibile. Se ne stavano andando anche loro, a San Francisco. Queste persone restavano senza squadra e senza baseball. Ma c'era una cosa che nessuno sarebbe mai riuscito a portar via loro. Il 1955. Il 55 fu l'anno in cui iniziarono 10-0, poi 22-2. Non mollarono mai, fino all'8 settembre, quando vinsero la National League prima di ogni altra squadra nella storia. Finirono con 98 vittorie ed affrontarono per l'ennesima volta gli Yankees nelle World Series. I Dodgers avevano perso già le serie nel 1916, nel 20, nel 41, nel 47, nel 49, nel 52, nel 53. Le ultime 5 volte proprio contro gli Yankees. Ma nel 55 persero la prima partita 6-5, nonostante Jackie Robinson fosse riuscito a rubare casa base a Whitey Ford e Yogi Berra. Persero gara 2, 4-2, messi a nana dal mancino Tommy Byrne. Nessuno fino ad allora era mai riuscito a vincere la serie rimontando da 0-2, ma non mollarono neppure in quel momento. Johnny Podres, il 30 settembre, il giorno del suo 23esimo compleanno, regalò a Brooklyn la prima vittoria nella serie, 8-3, ad Ebbets Field. In gara 4 e gara 5, tre fuoricampo di Duke Snider segnarono altre 2 vittorie per i Dodgers, 8-5 e 5-3. Gara 6 andò di nuovo agli Yankees, 5-1 per Whitey Ford, mentre Snider si slogò una caviglia camminando su uno spruzzo per l'irrigazione allo Yankee Stadium. Si finì così a gara 7, Johnny Podres contro Tommy Byrne. Podres disse: datemi un punto oggi, è tutto quello che mi serve, solo un punto. Sarà di parola. In vantaggio per 2-0, il manager di Brooklyn, Walter Alston, decide di inserire negli inning conclusivi Sandy Amoros come difensore, all'esterno sinistro. E con 2 uomini sulle basi, Yogi Berra al piatto, la battuta di Berra volò proprio profonda a sinistra. Sembrava un doppio sicuro, a casa 2 punti, ma c'era Amoros. Passo al presente, perché lui è ancora lì, sul campo sinistro, Ebbets Field. Eccolo, corre veloce, si allunga, e la pallina si infila dritta nel guantone. Un gran tiro a Pee Wee Reese, rilancio a prima base Gil Hodges, che completa il doppio gioco. Gli Yankees restano con l'uro strozzato in gola e non rimontano più. Il 4 ottobre 1955 i Brooklyn Dodgers sono campioni del mondo per la prima volta. 65 anni di frustrazioni e scheletri negli armadi spazzati via per sempre. Nel buono di Brooklyn esplode il pandemonio. A quella gente nessuno porterà mai via quel momento.
Ancora una volta grande Joe Sox, che ci ha parlato di un addio molto doloroso. I Brooklyn Dodgers se ne sono andati da New York, sono andati nella East Coast a Los Angeles, molto lontano. Anche noi dobbiamo andare un addio, ma non così doloroso.
No, no, sarà un arrivederci, ci arrivederciamo tra 2 settimane via podcast. Ci potete trovare sul nuovo dominio, lo sapete tutti ormai, http://radio.playtusa.com.
Ci sarà anche lo zio di Livio, sì. Webba, che interverrà sui Cleveland Indians, quindi tifosi degli Indians, state bene con le orecchie come si dice, aperte o aguzze? No, aguzze,
aguzze e aperte, bisogna avere le forti, un elfo e poi aperte.
Perché torneremo con Baseball e Musica numero 11. Un saluto a tutti. Questa canzone finale è del Baseball Project, la dedichiamo a Robinson Cano che ce l'ha fatta scoprire. Non poteva essere con una canzone che si chiamava The Closer.
Sit on my ass and watch the game like everybody else. And when it's on the line, that's when they take me down from the shelf. You think this kind of pressure is easy, you're just kidding yourself. All my heroes had colorful names and bad attitudes. Short-lived fame with an even shorter fuse. Everything to gain and nothing to lose. If you're only in it for a little while, you better make it count. If you can't stand the heat, you're gonna have to get out. I pitched 5 days straight. They didn't want to bring me in. My arm was hamburger meat. They didn't want to bring me in. Bases loaded. They didn't want to bring me in. Switch hitting batting champ, they didn't want to bring me in. MVP strike. If you're wrong.